A proposito di grandissimi difensori, perché quando pensiamo agli anni Ottanta, uno dei più importanti difensori che erano in circolazione in quel periodo ha vestito la maglia della squadra che poi andremo ad affrontare sabato. Quindi è veramente un piacere poter riparlare con Pietro Vierchowod. Buongiorno Pietro.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Io comincerei proprio dalla partita di sabato, visto che la Sampdoria è una squadra che negli ultimi tempi, con Giampaolo già lo scorso anno, ma anche in questo campionato, ha spesso fornito prestazioni molto molto importanti, un bel calcio con le squadre quelle poi più importanti della Serie A. E la Lazio invece viene da un periodo dove nelle ultime tre partite di campionato abbiamo totalizzato 3 punti con 3 pareggi. La squadra è un attimo, diciamo, non dico in crisi, però si sta cercando di ritrovare a formello. Quindi, in questo ritiro, che non è un ritiro punitivo come ha spiegato ieri Angelo Peruzzi, ma per ritrovarsi. Io vorrei sapere da lei, Pietro, l'idea che si è fatto delle due squadre, sia della Lazio che della Sampdoria, quest'anno, e che tipo di partita si aspetta per sabato sera.
Ma diciamo, iniziamo con la Sampdoria, no? Io l'ho vista diverse volte, è una squadra che non stava attraversando un buon momento, a parte domenica che poi ha vinto, no? Era in un periodo dove aveva fatto 3 sconfitte, se non mi ricordo di preciso, e era un po' in calo la squadra. Con la vittoria poi invece di domenica si è rilanciata e è una squadra da prendere con le molle perché è una squadra che gioca spesso e volentieri in contropiede. E ai giocatori per poterlo fare, perché da Quagliarella a De Frel sono giocatori con queste caratteristiche. La squadra si muove compatta e molto bene. L'unica pecca, secondo me, la possono avere in difesa perché non mi sembrano dei grandi difensori. Perché io l'ho visto a Milano, l'ho visto in altre partite, hanno preso dei gol un po' non da difensori esperti, diciamo. Però è una squadra pericolosa ed è una squadra da prendere con le pinze, perché se ti dà campo. Però devi fare il conto che loro con due giocatori molto veloci ti possono mettere in difficoltà.
Giustissimo. Per quello che riguarda la Lazio di Simone Inzaghi, perché questa è la terza stagione con il nostro mister e ha cambiato molto ogni anno, poi parlo proprio come tipologia anche di squadra, di aspetto tecnico-tattico.
Sì, però possiamo anche dire questo, in questo momento forse la Lazio, anzi forse in questo ultimo periodo, diciamo. Milinkovic, secondo me, non è Milinkovic degli altri anni, dove era una forza, una potenza che tutte le squadre lo volevano. Ma perché? Perché giocava bene, forte fisicamente, riusciva sempre a essere risoluto su tutte le situazioni. Quest'anno mi sembra un po' un calo. Non so se sia perché ha una stanchezza mentale o giocano in modo diverso, però mi sembra meno. Come si può dire, trascinante rispetto agli altri anni.
Secondo lei qual è la fetta di campo o la tipologia proprio di ruolo migliore per Milinkovic-Savic? Perché questo ragazzo è un calciatore duttile, sa fare
Sì.
bene un po' tutto quanto, però non vorremmo noi che potrebbe incappare proprio in quella spirale dei calciatori che sono bravi a fare tante cose e quindi non avere la giusta dimensione, la giusta identità del ruolo. Lei dove lo vedrebbe meglio?
Ma io lo vedrei benissimo dietro le punte, proprio in quel ruolo lì, partendo magari anche dalla fascia e accentrandosi, è uno che arriva da dietro, è molto più pericoloso di uno che rimane là davanti.
Quindi diciamo ad agire dietro a Immobile
Sì,
o eventualmente dietro a due punte, diciamo un rifinitore.
perché è meno, non rifinitore, ma proprio uno che arriva da dietro e fa male la difesa. Perché ci sono i due attaccanti che sono bravi, gli due attaccanti che sono bravi, e i difensori sono preoccupati di quello. Lui partendo da una posizione un po' ibrida, diciamo, no? Dove non fa l'attaccante, non fa il centrocampista e si inserisce dentro, per me può fare delle grandi cose. Soprattutto può far vincere la squadra spesso e volentieri, perché forte e forte fisicamente, e tutto arrivando da dietro, non sei marcato, non è come essere lì davanti. E può essere la sorpresa in questo senso, anche se adesso c'è un periodo, come ho detto, l'ho visto diverse volte, mi sembra un po' giù fisicamente.
Anche perché Pietro le chiedo una cosa che affonda le radici nella sua grande esperienza, perché io ricordo quando c'era la vostra Sampdoria a
Sì.
Bosco, andava molto di moda la zona, insomma la rivoluzione sacchiana, però c'era grande Boscov che diceva: io in Mannini e Vierchowod, i campioni del mondo della marcatura in difesa, non vado dietro alle mode ma sfrutto la
No,
qualità. Esatto. Esatto, aveva ragione, dei miei calciatori. Allora io le chiedo, forse Inzaghi deve ripartire senza parlare troppo, ecco, di modulo, si sta parlando molto di numeri in casa Lazio in questo momento, però deve ripartire un po', ecco, come ha detto lei, dalle cose semplici. Magari questo discorso può riguardare anche Luis Alberto, farlo giocare
ma
più
un po'
da...
tutti, cioè, ma
Esatto.
allora ultimamente negli ultimi anni si sono sciacquati tutti con la zona, ma non c'entra niente il modulo, il tipo. È come il giocatore va in campo, anche perché se tu parti, non so, faccio l'esempio 4-3-3, ma durante lo svolgimento di un'azione non sei 4-3-3
Certo.
effettivamente, perché ti trovi in diversi ruoli. Perciò un giocatore che sappia dove gioca veramente e soprattutto cosa deve fare in quel settore di sua competenza, questo andrebbe spiegato, perché adesso sanno fare un po' di tutto, però nello specifico vengono mancare quei giocatori importanti per il modulo di una squadra.
Certo, è chiarissimo.
Da ex difensore, insomma, in marcatura l'abbiamo appena finito di dire, sicuramente tra i più forti del ruolo. Come valuta l'impatto che ha avuto Francesco Acerbi, nella Lazio? Perché io credo che con tutto che se ne stia parlando bene, si sottovaluti un pochino il fatto che questo è un ragazzo che è arrivato a Roma da neanche 4-5 mesi,
Sì.
eppure sembra che sia il capitano di questa squadra da 5 anni, non da 4-5 mesi. L'eredità che ha dovuto prendere in mano era un'eredità pesante, perché vediamo anche nell'Inter, Stefan De Vrij è uno dei migliori interpreti del ruolo del campionato italiano. Nel dettaglio, proprio anche da mister, il suo pensiero, Pietro, relativo a Francesco Acerbi.
Ma io penso che sia migliorato soprattutto mentalmente, perché non è tanto questione di tecnica, ma tatticamente sa stare in campo, vede il gioco e comanda, diciamo, la difesa, anche se c'è da poco che è lì. Perciò è stato bravo a fare questo, perché comunque per essere il perno della difesa devi avere qualità che non siano anche tecniche, ma mentali, cioè per sempre dove essere e dove è la palla, e soprattutto perché, dato che abbiamo fatto una gran confusione con la zona in fase difensiva, nel senso che nella zona non si, ma non è vero, la zona non dice questo, la zona dice che nel tuo settore di competenza tu devi essere vicino all'uomo, e invece vediamo sempre il difensore nella propria zona di competenza che sta a 10 metri, ma se stai a 10 metri dal tuo avversario, posso giocare anche io che ho 60 anni. È questo che non ho capito. La zona non è non marcare, è marcare il tuo settore di competenza, accorciando le distanze, perché così non permetti all'avversario di calciare. Perché vediamo la domenica tanti gol degli attaccanti e vediamo sempre il difensore che rincula, continua a tornare indietro, ma non è così. Tu ti devi avvicinare. Non è che a metà campo tu devi avvicinarti se sei in inferiorità, ma al limite dell'area di rigore non puoi più indietreggiare sempre, come vediamo spesso. Devi uscire, affrontarlo. E poi principalmente non devi andare verso il centro, ma sempre sull'esterno. Però vedo il contrario. Negli ultimi anni qua io vedo gente che manda gli attaccanti dall'esterno all'interno e li fa calciare.
È un
Casomai.
discorso, secondo lei, è un discorso anche di scuola che viene fatto ai nostri
Sì.
difensori rispetto a prima, proprio.
Ma io penso che la scuola non ci sia per i difensori, perché insegnano, ho visto un po' tutte le squadre, insegnano collettivamente il modulo e il modo di muoversi in difesa. Però non c'è solamente la collettività, c'è anche l'uomo contro l'uomo, perché spesso attualmente ti trovi uomo contro uomo e non sai come posturarti.
Vero.
E questo bisognerebbe insegnare, come ti devi mettere, cosa devi fare, puoi anche tante volte costringere il tuo avversario a perdere una frazione di tempo permettendo al tuo compagno di rientrare, non sempre rientrare in scivolata. Io vedo che si buttano spesso in scivolata, ma la cosa più sbagliata per un difensore, quello deve essere proprio l'ultima risorsa. Però tutti questi accorgimenti i difensori, secondo me, non possono saperli e non li possono neanche insegnare, perché se il 90% degli allenatori comunque hanno fatto un centrocampista attaccante, e diventa difficile insegnare, a meno che una squadra hanno il proprio staff, uno che ha fatto il difensore, e gli posso insegnare.
È verissimo, perché la stragrande maggioranza degli allenatori che troviamo in giro sono quasi tutti o ex attaccanti o ex centrocampisti.
O centrocampisti, sì, sì. Ce n'è pochissimi difensori. Io dico, l'idea quella del football americano è giusto, ogni settore di competenza, un allenatore, che poi c'è il coach che decide chi giocare, chi non è. Ma però è questo per costruire, perché sennò vediamo come adesso ci sono un mucchio di attaccanti che fanno tanti gol, no? Ma tutti dicono che bravi, ma secondo me non è una giocata intelligente vincere 5-4 o perdere, cioè può essere bello anche un 1-1, ma praticamente devi vedere come si muove la squadra e come si muove il singolo nel contesto della squadra.
Infatti, quando si fanno, qualcuno prova ad azzardare dei paragoni con i grandi campioni del passato a quelli di oggi, soprattutto magari per quello che concerne gli attaccanti, sì. C'è da ricordare che diciamo a cavallo tra gli anni 80 e 90 noi avevamo una scuola di difensori, ma non solo una scuola italiana, tutti i difensori più importanti del mondo erano in Serie A, quindi fare grandi cose in Italia, ecco, ti trovai davanti un Pietro Vierkowood, non era così tanto facile da superare, sì, neanche per un Marco Van Basten.
No, ma perdevo per dire, hai detto giustamente, ma allora arrivavano in Italia i migliori stranieri del mondo, che abbiamo visto, perché è arrivato Zico, è arrivato come si dice, Maradona, sono arrivati un mucchio di Van Basten,
Gullit,
ma
Van Basten, cioè il
tutti
Milan
più forti. Sì. Cioè, i difensori devono essere bravi.
Certo, no, invece io vorrei farle una domanda. Lei conosce molto bene Roberto Mancini. Il discorso relativo alla nazionale italiana, perché era veramente un'eredità pesantissima quella che andava.
È pesantissima anche adesso, perché che se ne dica che stiamo migliorando, ok. Però io mi chiedo, ma se le più grandi squadre, faccio l'esempio Inter, Napoli, Roma, Lazio, Juventus, il 90% dei giocatori sono stranieri. Tu, come allenatore, selezionatore, sei costretto a pescare nel bacino di squadre minori o che non fanno neanche le coppe. Come fai a dare l'esperienza?
Infatti quello è un problema adesso, il creare, quando si dice creare un nuovo ciclo.
Scusa, posso ti interrompere un
attimo? Prego. No.
Allora, io personalmente, se fossi la federazione, che deve avere gli attributi, tu puoi avere anche 100 stranieri, ma limiterei a ogni partita lo straniero che possono giocare 5, così hai dalle opportunità a 6 italiani giovani di crescere bene. Ma se una squadra come il Napoli, come la Roma, ne hanno 10 ogni partita, è difficile che noi possiamo riportare questa nazionale ai vecchi fasti.
È vero, cioè alla fine quello che ci ha reso veramente una delle nazionali più forti del mondo era proprio perché nel periodo in cui c'erano 2, massimo 3 stranieri potevano essere acquistati, quindi vuoi o non vuoi tanti ragazzi avevano più possibilità di mettersi in mostra e crescere e fare esperienza. Per quello che riguarda invece l'ultimissima domanda, Pietro, le altre squadre che corrono con la Lazio per il discorso Europa League, lei ha militato, ahimè, nell'altra squadra di questa città, ha vinto anche uno scudetto con loro, è un l'altra squadra di questa città, al pari del Milan, sono forse le due squadre che insieme alla Lazio quest'anno corrono per quel quarto posto, perché magari l'Inter e il Napoli sembrerebbe avere
un gradino superiore.
Che idea si è fatta per questa stagione del Milan degli altri?
Il Milan, diciamo che è una squadra, io vado spesso a vederla perché abitando a Como, a Milano, ci vado tutte le domeniche quando giocano in casa. È una squadra che deve essere costruita, alterna buone prestazioni a prestazioni meno buone. In questo momento si trova lì e secondo me fin quando fisicamente staranno bene riusciranno a mantenere il passo, però rispetto alle altre squadre obiettivamente manca qualcosa. Bisogna vedere a gennaio se riusciranno a colmare queste lacune. Per quanto riguarda la Roma è una grande squadra, però secondo me deve essere guidata in modo diverso, in questo senso. Questa è una squadra che mi sembra che abbastanza anarchica, ognuno fa come vuole, non è possibile. Io faccio l'esempio Lidom, che ad esempio non ci permette di fare qualsiasi cosa, però con lui c'era una disciplina incredibile, ma di grandi giocatori che stavano zitti quando parlava Lidom. Adesso mi sembra che la Roma ognuno dica la propria,
a livello per quindi me... non tattico, ma a livello proprio gestionale.
Gestionale, sì.
Ok.
Nella gestione della Roma o a Roma in generale, secondo me ci vuole un allenatore che così imponga proprio le sue idee,
un po' più sergente di ferro, cioè
sì,
in quel senso
proprio di sì. Sono stato a Roma, so come funziona.
Sì, no.
Perché se a Roma hanno vinto lo scudetto nell'82, quando c'era io, dopo 40 anni, il motivo c'era.
Certo.
E dopo l'ha rivinto nel 2006, giusto?
2001. Sono passati un bel po' di anni. L'ultima volta che è stato vinto qualcosa, un trofeo, una Coppa Italia.
Sì, è quello che voglio dire. Ma ci sono sempre stati in queste grandi squadre. Perché non riuscire a vincere lo scudetto? Ma perché a Roma è difficile per quello, ci sono troppi svaghi. Allora devi avere, secondo me, una persona che ti tenga sempre impegnata dall'inizio del campionato fino alla fine, se vuoi vincere, se no non vincerai mai.
Diciamo un Fabio Capello, come è accaduto nell'anno dello scudetto.
C'è poco da fare, le regole sono queste. Vai a vedere Lido, che era uno che ti permetteva, però come sbagliare una partita eri fuori, e con Capello che hai rivinto. Perché le squadre lì sono sempre state negli ultimi anni forti squadre, e ti chiedevi sempre: ma come mai non arriva mai alla fine? Arriva a gennaio, magari crolla. Il motivo è questo.
Pietro, io la ringrazio, perché a parte noi abbiamo una grandissima stima di lei, e ogni volta che riusciamo a parlare di calcio con lei è veramente un grande, grande piacere. Le facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la sua carriera. Io spero di risentirla presto nuovamente per parlare di Lazio e di calcio e di tante altro, perché è veramente, io sarà che ho un mio personalissimo pensiero, i grandi giocatori del passato che avevano una certa impostazione in campo e fuori, sì, anche diciamo con il passare degli anni continuano a mantenere quel cliché, e poi infatti ecco nel suo caso si riscontra questo, quindi le faccio veramente tanti tanti complimenti.
Grazie.
Sinceri, nonostante insomma abbia quella piccola macchia, però insomma ha fatto vedere tante altre cose belle, poi no, sul serio, però complimenti veramente, perché
grazie,
è stato un grandissimo e continua ad essere una persona veramente in gamba. Grazie,
grazie a voi.
Grazie infinite a Pietro Viercovu.